Trump attacca ancora il Papa, gli va bene che l'Iran abbia l'atomica, sta mettendo in pericolo molti cattolici. Imbarazzate reazioni di Salvini e Tajani, attacchi non condivisibili. Meloni per ora tace, quando Trump attaccò il Papa la prima volta lei difese il Vaticano e Trump la sconfessò con diverse interviste. Stretto di Hormuz è caos, sia Teheran che Washington ne rivendicano il controllo e si preparano a rispondere a eventuali attacchi dalla Casa Bianca. Trump minaccia di riprendere il conflitto, ma dichiara che i negoziati rimangono aperti. Anche il capo del Pentagono Hexet smorza i toni, il cessate il fuoco, dice, è ancora in vigore. La guerra può sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, ma Bruxelles continua a respingere ogni deroga alle regole di bilancio. Per il Fondo Monetario ci si avvicina allo scenario più avverso. Iniziata a Torre Annunziata la demolizione di Palazzo Fienga, roccaforte del clan Giunta della Camorra, e scoppia la polemica. Il procuratore di Torre Annunziata denuncia le infiltrazioni anche nel comune. Il sindaco di Torre Annunziata, che è del Partito Democratico, annuncia le dimissioni. Frasi gravi e ingiuste, dice Corrado Cucurullo. Le 19.31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network, che iniziamo con la situazione in Iran e in particolare nello stretto di Hormuz, dove rimane tesa e confusa la situazione. La tregua tra Stati Uniti e Iran, o meno ufficialmente, non è in discussione, ma la missione Project Freedom, lanciata ieri dal Pentagono, e gli attacchi con cui l'Iran ha risposto all'avvio dell'operazione fanno temere per una ripresa del conflitto. Anche per questo, nelle ultime ore si sono registrate dichiarazioni dei toni più concilianti, mentre si intensificano gli sforzi diplomatici per la ripresa delle trattative. Vediamo gli ultimi aggiornamenti con Sara Milanese in studio. Buonasera Sara.
Buonasera Luigi. È stata in effetti un'altra giornata di dichiarazioni contraddittorie e di denunce di violazioni che sono impossibili da verificare con fonti indipendenti. Stati Uniti ed Iran rivendicano entrambe il controllo dello stretto di Hormuz, minacciano l'altra parte di risposta militare in caso di violazione della tregua. L'Iran smentisce il passaggio di navi statunitensi dallo stretto, parla di due cacciatorpedinieri americani bloccati, il Pentagono non conferma. Il capo degli stati maggiori congiunti statunitensi, il generale Dan Kane, denuncia almeno una decina di attacchi iraniani. Il segretario della difesa Hexet ribadisce che la missione Project Freedom ha solo obiettivo difensivo e che il cessate il fuoco è ancora, nonostante tutto, in vigore. Donald Trump resta sulla linea del Pentagono, ma usa come sempre toni più aggressivi. Allora, da un lato conferma che i negoziati sono ancora aperti, dall'altro torna a minacciare Teheran. Gli iraniani non hanno alcuna speranza, facciano la cosa intelligente, non voglio ucciderli, ha detto oggi pomeriggio dalla Casa Bianca. È evidente quindi che la tregua resta appesa ad un filo, non solo per quel che accade nello stretto. Oggi l'Iran ha infatti nuovamente attaccato gli Emirati Arabi, che hanno risposto intercettando missili e droni. In tutto questo chiaramente lo stretto resta chiuso, le navi bloccate, una situazione che è sempre più insostenibile per i paesi della regione, ma che ha conseguenze, come sappiamo, per l'economia a livello internazionale. E allora sul fronte diplomatico vediamo che c'è un moltiplicarsi di sforzi per cercare di sbloccare perlomeno il negoziato. Oggi il presidente francese Macron ha annunciato che parlerà con quello iraniano Pezeshkian. Domani a Pechino il ministro degli esteri iraniano vedrà l'omologo cinese Wang Yi. Araghchi è in Cina su invito cinese. Ricordiamo però che la prossima settimana a Pechino è atteso anche Donald Trump.
Grazie Sara, ora vediamo la notizia che è stata il nostro primo titolo: l'attacco di Trump di nuovo al Papa. La questione è ancora la guerra in Iran, a cui il Papa si è opposto, sta mettendo in pericolo molti cattolici, gli va bene che l'Iran abbia l'atomica, ha detto Trump. L'ennesimo attacco al Papa arriva alla vigilia della visita di Marco Rubio, il segretario di Stato a Roma. Rubio, cattolico, vedrà il Papa e poi Meloni, ma è l'incontro con Leone il più importante in agenda. Perché Trump si comporta così nei confronti del Papa statunitense? L'abbiamo chiesto a Stefano Maria Paci, vaticanista dell'Espresso.
E Trump è un toro massiccio che quando vede sventolare un drappo rosso perde la testa, potente, non sopporta che un papa, anche se papa, gli tenga testa. E quindi è intervenuto di nuovo, viene Rubio, deve fare un'operazione di distensione perché ci sono le elezioni di midterm, i cattolici hanno favorito l'elezione di Trump perché hanno votato, tutti i sondaggi dicono che la maggioranza dei cattolici ha votato per lui alle elezioni, e quindi attorno a lui hanno cercato di moderare i toni, ma Trump insiste nella sua linea. È una strategia la sua, questi suoi modi di fare in America a una parte dell'America piacciono, credo che aver attaccato la Chiesa Cattolica non lo favorisca, ma questa è la sua strategia di chi sente il potere, e il potere non può essere messo in discussione da nessuno. Io credo che non abbia dei grandi consiglieri, o perlomeno non li ascolta. Penso che questa volta Leone non intervenga, farà parlare il segretario di Stato, ma non lui, perché cerca di, anche questo incontro con Rubio cercherà di abbassare i toni.
Nel governo italiano c'è imbarazzo, il ministro degli esteri Tajani e Salvini hanno speso parole di critica verso Trump e di attacchi non condivisibili e di pieno sostegno al Papa, ha parlato Tajani. Quando Trump mise nel mirino Leone XIV, per la prima volta Meloni si schierò col Papa, suscitando le ire del capo della Casa Bianca. Da Roma, Anna Bredice.
Non facile la missione del segretario di Stato americano in Italia, in particolare in Vaticano. Il cattolico Rubio arriva dopodomani a Roma, preceduto dall'ennesimo attacco di Trump al pontefice, ed è facile immaginare che abbia uno scopo tutto interno questo nuovo affondo, che abbia una finalità, perché altrimenti non si spiega perché Trump debba dire a due giorni dalla visita che Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici nel mondo e che pensa che al Papa vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Il segretario di Stato Vaticano non si scompone, il Papa ha già risposto, dice Parolin, non aggiungerai nulla. Prevost ha già dato una risposta chiara, dice ancora, riferendosi alla prima reazione del Papa. Sta facendo quello che esige il suo ruolo, e cioè predicare la pace. Al momento l'incontro tra Rubio e il Papa è confermato ed è previsto per giovedì. In quell'occasione il pontefice potrebbe rispondere più direttamente agli attacchi del tycoon americano, che sembra voler dividere l'Europa, indebolirla, scaricare su di lei l'eventuale fallimento della guerra in Iran. Domani è previsto anche un vertice di maggioranza, Palazzo Chigi, Meloni, Salvini e Tajani, tanti gli argomenti da discutere, tra questi probabilmente anche i problemi causati dall'alleato Trump. Linea allo studio.
Vediamo ora l'economia, che è naturalmente molto influenzata dalla guerra, che può sconvolgere gravemente l'economia, dice il presidente dell'Eurogruppo, ma Bruxelles continua a respingere ogni deroga alle regole di bilancio, anche lo scorporo delle spese dell'energia. Il Fondo Monetario fa i conti di quanto costi la crisi alle famiglie europee, rivela ci si avvicina allo scenario più avverso. Sentiamo Massimo Alberti.
Da un lato le varie componenti dell'Unione continuano a prospettare gli scenari più preoccupanti. La guerra in Iran ha potenziale per sconvolgere gravemente le nostre economie, dice il presidente dell'Eurogruppo, i ministri economici dell'Unione, salvo poi aggiungere che spera di non arrivare a scenari che rendano necessarie deroghe al patto di stabilità, cioè dall'altro si sceglie di non prendere le contromisure che quegli scenari potrebbero contribuire ad evitare. La posizione resta rigida. Il ministro italiano Giorgetti ha chiesto di nuovo almeno lo scorporo per le spese dell'energia dal patto di stabilità, dopo aver incassato ieri un altro no che oggi il commissario europeo all'economia ha ripetuto. I dati della commissione stessa dicono che il gas sul mercato speculativo olandese TTF da inizio guerra è salito del 51%, il petrolio del 57%, ma dal 2022 l'Unione non ha fatto alcun passo per slegare le materie prime dai mercati speculativi. Nel rapporto sulla zona euro il Fondo Monetario scrive oggi che negli scenari più gravi l'economia europea arriverebbe alla recessione. I mercati stanno diventando più pessimisti sui prezzi dell'energia, avvicinandosi proprio allo scenario avverso. L'Italia è tra i paesi che stanno pagando e pagherebbero il conto più salato. Il fondo rileva che ai prezzi attuali la famiglia europea media perderebbe circa 375 euro nel 2026, 450 l'Italia, dove nello scenario peggiore si arriverebbe a quasi 3.000. Intanto ARERA ha rilevato che le tariffe del gas per i più vulnerabili sono scese di circa il 6%, ma restano sopra il 10% dei inizio guerra, rilevano le associazioni di consumatori.
Altri 6 giorni di detenzione per Tiago Avila e Saif Bukeshek, i 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare. Oggi sono comparsi di nuovo in tribunale, sono accusati di aver aiutato il nemico in guerra, di appartenere a un'organizzazione terroristica, di essere in contatto con agenti stranieri, oltre che di altri reati. Sia Avila che Bukeshek hanno denunciato maltrattamenti e percosse durante la detenzione. Sulle loro condizioni ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.
Sono oggi al 7° giorno di sciopero della fame per protestare nei confronti di una detenzione e un arresto illegale. In più vengono tenuti, diciamo, a temperature molto basse, 24 ore su 24, con una luce potentissima, ed è una tecnica utilizzata, no, per sottoporli a privazione del sonno e diciamo allo smarrimento sensoriale. Sono tecniche di tortura molto conosciute. Tiago raccontava che lui sta subendo degli interrogatori che vanno avanti anche per 8-9 ore consecutive, durante i quali è stato minacciato, gli è stato detto tu qui o finirai morto o resterai qui imprigionato per 100 anni, quindi c'è una violenza psicologica pesantissima. Ogni volta che escono dalla cella, celle di isolamento, sono sempre bendati, anche quando sono sottoposti a visite mediche, cosa che è inaccettabile.
In Romania il governo dell'europeista Bolojan è durato meno di un anno. Oggi il Parlamento ha approvato una mozione di sfiducia grazie al voto dei parlamentari del Partito Socialdemocratico appena usciti dal governo e dei sovranisti dell'opposizione. Il governo ora rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione. Da domani iniziano le consultazioni per trovare una nuova maggioranza. L'estrema destra spera però in elezioni anticipate. Mihaela Iordache è la corrispondente di Osservatorio Balcani Caucaso per la Romania. Vi propongo dopo questo, anzi no, ve lo propongo subito, l'ho recuperata, eccomi, la Iordache di Osservatorio Balcani Caucaso.
La crisi è stata innescata principalmente dalla rottura della coalizione tra i liberali PNL e PSD socialdemocratici, e se parliamo delle ragioni allora dobbiamo invocare ovviamente l'austerità e le tasse, perché il premier liberale Bolojan ha tentato di imporre misure rigorose per ridurre il deficit pubblico in Romania, inclusi tagli ai costi amministrativi e riforme fiscali che i socialdemocratici hanno però giudicato elettoralmente troppo rischiose. Per raggiungere i numeri necessari alla sfiducia nel Parlamento, i socialdemocratici si sono alleati con l'opposizione sovranista AUR, un'alleanza che ha portato proprio alla caduta oggi del governo Bolojan. I sondaggi infatti indicano fatto che AUR ora è il principale partito del paese. Il presidente Nicușor Dan convocherà i leader dei partiti per valutare infatti la nascita di una nuova maggioranza. C'è anche lo scenario delle elezioni anticipate, che è molto ovviamente desiderato dall'opposizione AUR, ma difficile perché dovrebbe cadere il governo due volte entro 60 giorni.
Oggi a Torre Annunziata vicino a Napoli è iniziata la demolizione di Palazzo Fienga, un edificio degradato nel centro della cittadina. È stato un momento importante nella lotta alla criminalità organizzata, perché il palazzo era la roccaforte del clan camorristico dei Giunta. Si tratta di un clan storico, responsabile anche dell'omicidio del giornalista Giancarlo Siani nel 1985. A margine c'è stata una polemica grave. Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullu, del Partito Democratico, ha annunciato dimissioni dopo le parole del procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, pronunciate durante la cerimonia. Ci sono ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale, ha detto il procuratore. Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni, ha risposto il sindaco, ma finiscono per restituire un'immagine indistinta e distorta e per modificare una città che sta invece cercando con fatica e serietà di cambiare, ha detto appunto annunciando le dimissioni. L'OMS sospetta che ci sia stata una trasmissione di antivirus da uomo a uomo sulla nave da crociera ferma al largo di Capo Verde. È un caso raro. Normalmente questo tipo di infezione si passa solo da animale a uomo e non tra uomini. Nel frattempo si intensificano le indagini per ricostruire il contagio e arrivare alla fonte dell'infezione. Durante la crociera ci sono stati 3 morti. Il servizio di Matteo Lefons.
Una vacanza in crociera si è trasformata in focolaio di antivirus, un'infezione rarissima che si contrae respirando urina, feci o saliva di roditori infetti e che ha un tasso di mortalità del 38% e nessun vaccino per prevenirla. La nave, partita da Ushuaia in Argentina, stava facendo una traversata dell'Oceano Atlantico. La destinazione finale sarebbe dovuta essere Capo Verde, ma l'arcipelago non ha fatto sbarcare i turisti della crociera per paura di un contagio. Il presidente delle Canarie ha fatto intendere che ci deve pensare comunque Capo Verde a prestare assistenza, perché la nave si trova lì vicino. Insomma, nessuno vuole prendersi carico della situazione. A bordo della crociera ci sono 149 passeggeri, 3 di loro sono morti per il virus, una coppia olandese sulla settantina e un turista tedesco. Altri 4 sono i casi confermati o sospetti. In realtà il contagio tra esseri umani è un fatto molto raro, perché l'antivirus non si trasmette attraverso la tosse o gli starnuti. Serve un rapporto molto stretto, come quello tra i coniugi olandesi, e un ambiente chiuso come può essere quello di una crociera. Quindi non dovrebbe essere un grande rischio per la salute pubblica al di fuori della nave. Questo pomeriggio un gruppo di epidemiologi inviato dall'OMS è andato sulla nave per capire la gravità del focolaio e per stabilire dove sarebbe meglio far scendere i passeggeri.
19.45 è tutto per questo giornale di Popolare Network, la prossima edizione alle 22.30. Buon ascolto.